io facciamo un po' di sperimentazione didattica stamattina. Vai alla lavagna curvato verso la finestra, Palumbo, e tutti voi guardate quanto è brutto.
Ha detto che voleva spiegare la Shoah.
Sperimentazione didattica.
Il bimbo nero umiliato dal maestro. Tutti i compagni mi hanno difeso. Un maestro elementare di Foligno che ha deriso in classe un bambino nero per mostrare agli altri alunni che cosa, boh, volevo spiegare la Shoah. Si è scusato, ha detto, ho capito di aver sbagliato.
Ho sbagliato. Oggi volevo parlare.
Sono sospeso, ho capito di essere finito in un tritacarne.
In ginepraio.
Formigoni va in carcere, appena ridotto a 5 anni. Altra notizia.
Si ricordi, una volta era vergine lui. Sì. Vabbè, come tutti noi siamo stati per
una volta.
Però lui la professava agli inizi della sua vita.
Anche la sua convivenza, diciamo, con un uomo, ma nel nome della castità. Questo è quello che accadeva.
Come capita ai preti.
Questo è un altro scenario importante, naturalmente, perché ha a che fare con questo incontro messo in piedi da questo Papa e che in qualche modo riguarda la pedofilia. Persino Dominicio Albanese ha raccontato di aver vissuto momenti drammatici in seminario e, insomma, aprire un incontro, un summit su Chiesa e pedofilia è una cosa che non avevamo mai visto.
Sai, qui diciamo...
E tutto ci racconta il problema enorme.
Sì, Franceschino, diciamo, è un po' al ribasso delle aspettative, perlomeno mie, che bisognerebbe fare i preti sposati, le donne prete, abolire seminari che sono un'ira di Dio, educare i preti nei licei, nelle scuole pubbliche, e avremo una chiesa al passo dei tempi.
La chiesa è una cosa enorme, e le contrarietà e gli odi che ha da parte di mezza chiesa, sia, come dire, tra i fedeli che all'interno delle istituzioni, sono enormi. Cioè, non è, queste cose non è che si fanno all'oggi al domani, è facile dirlo, è ovvio, siamo tutti d'accordo.
Sai, ti immagina una comunità fatta di soli maschi con tendenza molto forte all'invecchiamento. Te l'immagini che il mondo della Chiesa. Lì bisogna dare il potere alle donne, non c'è verso. Papa donna, preti donne e aprire le finestre. C'è un'aria di chiuso e di stantio da
ma di che volevi parlare quest'oggi?
Dei pastori sarti, perché mi ricorda la mia gioventù. Te non l'hai mai cantata questa? Siamo studenti, pastori sardi e gente dei quartier. Senti questa
è lotta
caratterizzazione di classe, sì, della gente dei quartier.
Vabbè, è innovativa come cosa.
Un interclassismo popolare, diciamo. No, i pastori sardi, perché io sono rimasto molto colpito e chiedo aiuto ai nostri grandissimi ascoltatori informatissimi, molto più di me. Come si fa a finire in una situazione che nel lessico tecnico dell'economia si definisce di monopsonio? Cioè il monopolio, che è il controllo della produzione, e il monopsonio è la simmetrico da parte dell'acquisto, cioè c'hai solo uno che ti compra roba. Questi pastori sardi si sono consegnati nelle mani dei produttori di pecorino romano, e sottolineo l'aggettivo, finendo poi per essere, come sempre capita nelle situazioni di monopsonio, come in quelle di monopolio, alla mercé di chi ovviamente poi gli impone i prezzi che vuole, essendo l'unico acquirente. Però io mi chiedo come ci si fa a finire. È un po' come il discorso della Becart quando va a istruire gli operai in Polonia. Cioè, mi sembra che noi andiamo con gli occhi chiusi verso il baratro. Allora, questi pastori sardi, appunto, dai tempi della canzone di Lotta Ontina, che risalgono a mezzo secolo fa, uno, perché non si riuniscono in cooperativa, due, perché non diversificano gli acquisti del loro prodotto, tre, perché non fanno un pecorino sardo, cioè voglio dire, è vostro, perché dovete venderlo fuori? Facciamo un prodotto DOP, DOC, DOCP che sarà sardo. Cioè, sono tutte domande, a me sembrano abbastanza elementari, di una razionalità capitalistica, usiamo pure questo termine provocatorio, ma che rispondono poi alle logiche di mercato. Allora, prima di finire, consegnare mani e piedi legati ai romani, città del malaffare, oramai tendenzialmente capitale della criminalità organizzata in Italia, ci pensiamo su 30 volte, amici pastori sardi, no? Cioè, poi devi finire a rovesciare il latte. E che cosa avrai ottenuto? Hai ottenuto un aiuto che magari ti fa sopravvivere adesso, ti riporta il prezzo alto, ma la situazione strutturale resta esattamente quella di prima, che è appunto il maledetto esiziale monopsonio. Ecco, queste sono domande. Poi chi è sardo fra i nostri ascoltatori, chi è pastore, se mi dà delle risposte su come si va camminando verso il patibolo ad occhi chiusi, io sarei contento di avere delle risposte.
Naturalmente, da storico del giornalismo, sai benissimo, da lunedì di questa faccenda non si parla più, questo lo diamo per...
Ma questo va a scapito dei pastori sardi.
Ah, certo.
Questo è il problema, cioè se non risolvi i problemi... Ragazzi, la politica, ora prima il nostro amico Olmi diceva la politica si fa respirando. Allora, la politica era una cosa seria. Che cos'è la politica? È intelligenza del mondo. Cioè, A, capire dove si sta andando, o perlomeno avere un'idea abbastanza precisa di dove si sta andando, e oggi questo non può che avere una dimensione globale, non più soltanto nazionale. B, elaborare cultura per rispondere alle domande che il presente ti pone e immaginare un futuro possibilmente diverso. Ah, questa è la politica. In tutto il mondo noi abbiamo la scomparsa della politica, perché tutte le cose che chiamiamo politica oggi sono il contrario di questo concetto di politica. Sono rutti, sono flatulenze, sono galleggiamenti sulla reazione istintiva della gente rispetto a una situazione che non controlla più, se ci riferiamo all'Occidente, e che quindi poi traduce in rabbia e egoismo. Cos'è la funzione di Salvini o di Trump o di quelli in Albania? È dare fiato alle flatulenze naturali della gente, tirando fuori il peggio da loro: egoismo e paura, e quindi rabbia. Il perché di questa rabbia, questa sarebbe già una domanda da intelligenza del mondo, no? La mia risposta, probabilmente sbagliata, è che c'è molto in maniera subliminale la percezione che 6/7 dell'umanità si stanno riprendendo, più o meno con i mezzi pacifici fino ad ora, quello che il restante 7 gli ha tolto negli ultimi 200 anni con vari strumenti, cui anche non soltanto quelli militari del colonialismo, per carità,
ma anche con meccanismi economici
di sfruttamento, di scambio ineguale, di tecnologia. L'Apple l'abbiamo fatta noi in Occidente, non l'hanno fatta in Africa o in Asia. Però tutto questo porta a la percezione molto confusa che il mondo ti sta sfuggendo di mano, mentre il pallino l'hai tenuto te fino adesso, e quindi c'hai paura, e quindi c'hai rabbia. Siccome non sei in grado di fare questo ragionamento, appunto, ti manca una politica che sia intelligenza del mondo, te ti rifugi nella reazione istintiva, e qui te la prendi con lo zingaro, te la prendi con l'immigrazione, cioè, e ci sono gli imprenditori politici della paura che sono sempre esistiti, i quali ti danno sponda, no? Io sto ripensando molto drasticamente la mia lettura degli anni 20 del Novecento, perché io mi sto rendendo conto, vedendolo oggi, che non è la bravura, tra virgolette, di Mussolini o Hitler, è lo sfarinamento inarrestabile di tutti gli altri. Di tutti gli altri.
Questa è la grande lezione che possiamo dare da
quegli
anni.
Questo che io vedo nel presente e mi spinge a ripensare in maniera diversa da quello che ho fatto finora agli anni 20 e gli anni 30.
Per chiamarci in diretta lo numero 055 73 99 33, mentre invece WhatsApp è 366 620 155. Concordo che molti allevatori si sono resi operai del latte dei fabbricanti di PR in Sardegna, comunque vi sono anche 32 cooperative locali, 2 di DOP, di formaggi tipici locali, Fiore Bravo. Sardo, Pecorino Sardo, comunque come dire, gli allevatori sono schiacciati da monopolio di mercato e sussidi pubblici.
Ecco.
C'è un ascoltatore, lo prendiamo subito dopo, proviamo a sentire Marino Sinibaldi per raccontarci di domenica mattina a Scandicci. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio. Chiamo per dire, per associarmi completamente a quello che ha detto Gozzini, e mi permetto di riassumerlo in due parole, cioè che i punti salienti che vedo io, che i problemi ormai si trattano, vanno trattati a livello globale, perché la dimensione nazionale non permette di controllare le problematiche principali, è che il rancore è determinato dal fatto che questa globalizzazione su scala appunto sovranazionale è espressa dal fatto che il 70% dei poveri, o quello che è, insomma, si riprende la loro ricchezza. Ecco, quindi questo è quello a cui mi associo, e questo è il problema, è la fotografia perfetta che la politica non riesce a trattare. Perché la politica poi, vengo alla domanda, la politica non riesce a trattarla. Perché non riesce a trattarla? Do anche una risposta e pongo un'altra domanda. Perché ha ancora una dimensione troppo nazionale e troppo ristretta, e dominata anche dalla paura. Domanda invece da 100 milioni di dollari, e come se ne esce? Io non vedo una via d'uscita, perché bisognerebbe fare un salto di qualità e trattare le cose, cioè non a livello locale, ma a un livello proprio visto dall'alto.
È chiaro.
Non si affronta problemi.
Grazie, Fabrizio.
Ditemi che ne pensate.
Grazie per averci chiamato. Giovanni Cozzini risponde tra poco, però prima voglio andare da Marino Sinibaldi. Marino, buongiorno, bentrovato, grazie. Possiamo sentire Marino Sinibaldi? Marino, ci senti? Marino, ti sentiamo un po' lontano. Buongiorno. Proviamo a devo ristabilire il contatto con Marino Sinibaldi, che ci racconta.
Marino, ci sei o ci fai?
Di ecco, domenica al Libro della Vita a Scandicci. Prima volta che concordo col prof, mi chiedo come mai la stessa via critica non venga fuori anche in aula, dove il più delle volte la calma è piatta.
Vabbè, l'aula sarebbe non quella di scuola, quella del Parlamento.
Immagino che sia
l'aula sorda e grigia.
Che sia quella.
La domanda da 100.000 dollari, Fabrizio, io la sintetizzo così per la mia parte politica.
Però la sintetizzi fra un minuto.
Dopo, abbiamo Marino.
Proviamo a sentire Marino Sinibaldi. Buongiorno Marino, bentrovato.
Buongiorno, ciao. Buona
Marino,
giornata.
Marino. Ciao Marino.
Giovanni Cozzini, ovviamente irrefrenabile, come immagino tu lo conosca da tempo immemore.
Come storico è discutibile, come cantante
è insuperabile, invece.
Non c'è dubbio.
Marino, noi normalmente chiediamo ai nostri ospiti perché hanno scelto, e tu domenica alle 11 a Scandicci, all'Auditorium di Piazza della Resistenza, verrà a raccontarci il Don Chisciotte della Mancia di Cervantes. Chiediamo perché la scelta di questo libro. A te chiederò anche come accadrà il racconto di questo libro al Libro della Vita.
Guarda, l'ho scelto per imbarazzo e per uscire dall'imbarazzo di scegliere un libro solo, che per me è una contraddizione di cosa penso della lettura, che è una cosa plurale, sempre fatta di relazioni, quindi anche di relazione al libro dell'altro. A me, quando mi chiedono di scegliere il Libro della Vita, me l'hanno chiesto altre volte, non voglio enfatizzare la giornata e soprattutto la mia persona, ma è la prima volta che accetto di parlare del Libro della Vita, perché secondo me è una contraddizione in termini, certo, di Libro della Vita. E poi dall'imbarazzo di parlare di un libro, per esempio, visto che sto parlando alla radio, e quindi, come immaginate, approfitterò anche di mattina per fare l'elogio della radio e soprattutto dell'oralità, dell'incontro, della relazione. Perché nessuno mi chiede mai, ma qual è stato l'incontro più importante della tua vita? Ecco, io che pure sono cresciuto in mezzo ai libri e ho avuto la fortuna di fare un lavoro grazie ai libri, eccetera, vorrei anche dire che ci sono cose importanti, almeno quanto i libri sono gli incontri. Ecco, ho scelto un libro che secondo me sfugge a queste obiezioni, un libro immenso, infatti devo dire anche molta timore di parlare pubblicamente di un libro così immenso come Don Chisciotte, però, come cercherò di spiegare, mi aiuta a uscire da questo imbarazzo di pensare a un solo libro. Don Chisciotte non è un solo libro, è impossibile pensare che sia un solo libro, non ha i difetti che hanno i libri hanno un difetto, però lo dirò domenica mattina, non voglio rovinare la sorpresa. I libri hanno un difetto che quasi solo Don Chisciotte non ha.
In effetti questo incuriosisce oltremodo, anche perché poi da Don Chisciotte ci muoveremo verso altri personaggi novecenteschi italiani, e questo riguarda il come, diciamo così, però di questo ci parlerete.
Cercherò di mantenere questo aspetto, capite? Cioè di non parlare di un libro, ma del libro e del campo di relazioni che quel libro apre, di quante cose mi fa pensare, ovviamente quante idee, ma anche a quanti altri libri, non per bibliofilia, altra cosa che, nonostante le apparenze, è una malattia che non ho, la bibliofilia, certo. Perché non solo perché ogni libro, sai, si collega a un altro, le biblioteche di Babele, Borges, tutte cose che ritengo pure un po' retoriche, ma proprio perché un libro, quando lo penso, mi fa pensare un'altra cosa che ho letto, a un problema che ho visto, a una persona che ho incontrato, e questo campo di relazioni che i libri aprono, che non vorrei si chiudesse nel necessario omaggio a un libro.
E quello che accadrà domenica alle 11 a Scandicci all'auditorium di Piazza della Resistenza, la fermata della tranvia Resistenza, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Tu prima scherzavi, per me avere Marino Sinibaldi in trasmissione è come avere Vissani a cena per uno che cucina in casa, per cui lascia stare Giovanni Corsini. Marino, grazie, a domenica.
Grazie. Ciao. Per il paragone, apprezzo le intenzioni anche se vorrei discuterlo.
Ah no, certo, soprattutto in tempi in cui non si parla d'altro, ti chiedo scusa, non c'è dubbio.
No, ma non c'è. Ciao, buona giornata.
Buona giornata, ciao, Marino Sinibaldi. Le 9:18, continuate a chiamarci 055 73 99 933 e a scriverci.
C'ho da rispondere alla domanda di Fabrizio: se è resistita, esatto, all'apparecchio. Io la sintetizzo per la mia parte politica: il ritorno da Lenin a Marx, perché la dimensione nazionale, lui giustamente dice essere ancora, come dire, il letto di Proust, il vincolo, il condizionamento della cultura politica della sinistra, si riporta a Lenin, cioè l'idea che lo Stato sia la risposta di tutto. Invece bisogna tornare a Marx, cioè a pensare alle persone, agli individui e ai processi di trasformazione sociale, perché se ritroviamo questa bussola, Marx era proletario di tutto il mondo, unito, certo, lo Stato nazionale quasi non c'è nella sua riflessione,
certo,
perché torna all'economia. E allora andiamo a vedere Xi Jinping, autoritario, il più dittatoriale dei successori di Mao, infatti ha fatto anche una specie di libretto dei suoi pensieri, però ha un problema: la domanda interna non gli sale, e lui, che essendo nazionalista vorrebbe, siccome dal 2008 le esportazioni gli vanno giù perché noi non compriamo più roba in Occidente, vuole che la domanda interna sostituisca le esportazioni. Allora qui c'hai un terreno d'incontro. Te non hai sindacati, no, Xi? Perché certo, i sindacati, certo, sono parte del management. Allora, vogliamo metterci d'accordo? Ti si produce, ti si vende noi della roba per i tuoi operai? Noi ci abbiamo una lunga tradizione nel tessile, noi ci abbiamo il pecorino sardo, glieli vuoi dare da mangiare a questa povera gente che non ha mai visto quasi nulla in vita sua?
Risposta: no, grazie, ci penso da me.
Stai attento però, Xi Jinping, perché te c'hai le esportazioni, sì, sono in calo, ma senza di noi, questo lui l'ha capito, a differenza di Trump, non è che vuole mettere i dazi, lui li vuole mettere Trump, perché Trump sta perdendo dalla globalizzazione, lui ci sta guadagnando. Allora il problema è superare quell'approccio leninista alla Trump, che dice appunto nazione, e ricercare un terreno di collaborazione. Tra l'altro noi in Europa siamo già teoricamente, molto teoricamente, messo meglio di altre parti del mondo, perché già abbiamo dato vita a un progetto che, con tutte le difficoltà del caso e che non si stanno a ricordare perché ognuno le conosce più che bene, però va in quella direzione: collaborazione intergovernativa.
Un messaggio dice: io sintetizzo così, l'obiettivo è l'uovo e non più la gallina, o più semplicemente essere vegetariani, dice Mariella, mentre invece un altro ascoltatore ci ricorda Ernesto Rossi come incontro della vita. Pronto, buongiorno.
Ciao Raffaele, Giovanni, sono Elisa.
Buongiorno Elisa, prego.
Volevo tornare un attimo all'argomento dei pastori sardi. Io ho sentito dire poco dai media che i pastori sardi hanno sfondato le quote, come è successo già per latte di mucca a diversi anni fa. Dopodiché hanno venduto, sono anche organizzate in cooperative, hanno fatto la corsa come cooperative a vendere consorzi, mettendo nei guai chi arrivava dopo, quindi facendo scendere il prezzo. Poi tutto si è coniugato con un andamento delle vendite del pecorino romano in fausto, e quindi questo è sculo, diciamo. In più non innovano, nel senso che il pecorino è sempre quello da un sacco d'anni. La soluzione dei governi populisti qual è? Hanno sbagliato dei privati, o dei consorzi, insomma, che quello sono, e quindi ci si mette i soldi di tutti. E cioè, questa è la cosa che, diciamo, questi governi fanno.
Ecco, se posso insistere su questo ragionamento di Elisa, la risposta comunista 2.0 è non lo Stato che interviene nei meccanismi dell'economia, ma ripensiamo i meccanismi dell'economia. Allora, la regione, lo Stato, chi è per lui? La politica, mettiamo questo soggetto impersonale, va dai pastori sardi e dice: dove abbiamo sbagliato? Allora, probabilmente il discorso di Marx è forze produttive. Potete produrre più latte? Allora, se potete produrre più latte, bisogna venderlo. Una politica di quote è già una cosa, secondo me, sbagliata, perché comprime le forze produttive. Ci abbiamo i nostri contadini cinesi che stanno male? Xi Jinping, ci si vuol dare una mano? Allora, se tu sfondi i confini, gli argini della politica leninista, ti si aprono praterie di negoziato, di trattativa. Molti ti risponderanno come dici te Palumbo, dice no, facciamo da soli, perché ancora il leninismo è molto forte. Però secondo me è quella la strada. Questo vale anche in sede europea, ovviamente, no? Una politica di quote è una politica che ancora fa leva sull'offerta. Invece noi bisogna andare a scovare la domanda, perché ce n'è in Africa, ce n'è in Asia, ce n'è in America Latina, e allora bisogna muoversi da quelle parti lì.
Abbiamo salutato Elisa. Grazie,
sì, grazie. Ciao, buona giornata. Ciao.
Grazie,
ciao,
grazie. Ciao. E buona giornata, continuate a chiamarci, sono le 9.23, questo è The Fool of the Hill di venerdì 22 febbraio 2019. C'è un'altra telefonata? Prendiamola subito. Pronto, buongiorno. Nel frattempo arriva anche un altro messaggio. Buongiorno, ci senti?
Sì, buongiorno.
Prego.
Sì, io mi volevo ricollegare al discorso dei pastori sardi. Io sono un agricoltore qui toscano e il problema che hanno i pastori sardi, non con il latte, ma ce l'abbiamo anche noi in Toscana. Posso fare un esempio?
Prego.
Nella viticoltura io produco uva Chianti. Il mercato del Chianti, il mercato della bottiglia, è in mano a 4-5 imbottigliatori, e a parte le grandi DOC che sono i 4-5, il Brunello, il Chianti Classe, il Bulgari, i Nobili, insomma riescano a... ma il resto siamo in mano a queste aziende che fanno il brutto e il cattivo tempo, e spesso si lavora anche a sotto costo, come poi si vede un po' le campagne, a volte sono anche abbandonate, anche perché non ci si fa più. Per poi, per non parlare dell'olivicoltura, perché insomma anche lì la produzione dell'olio, magari l'olio toscano tutto bello, però si vede che la produzione rispetto al quantitativo commercializzato è molto inferiore. I costi per la produzione, cioè il costo in bottiglia all'agricoltore non è, siamo anche lì, siamo sotto costo rispetto alla produzione, perché insomma sono momenti difficili. Anche forse hanno avuto il coraggio i pastori di protestare, mentre noi si rimane fermi, non lo so chi si aspetta, siamo un po' bisogna fare più comunità, bisogna, ecco, bisogna muoverci un po' anche qui.
Grazie per il tuo la tua telefonata.
Questa cosa qui è significativissima. Questo secondo me è materia di regione, però vedete come non funziona da solo il mercato capitalistico. Tendenzialmente va al monopolio, no? Che è quello che sta strozzando anche i produttori di uva toscani. Allora qui è compito della politica rimuovere i monopoli. E quindi se c'è 4-5 cose che stanno strozzando il mercato, imponendo i loro prezzi, qui la politica deve intervenire e ripristinare situazioni di concorrenza. Il nostro ascoltatore dottissimo cita Ernesto Rossi e l'ARAR, che ora non mi ricordo benissimo cos'era
l'ARAR è l'azienda per il rilievo e l'alienazione dei residuati, cioè tutte quelle residuati lasciati dagli alleati alla fine del conflitto, diciamo così.
Il discorso qual è?
Che è un'azienda molto strana, diciamo, statale, tra mercato e dirigismo statale, diciamo così, molto particolare.
La funzione della politica sul mercato è quella di rimuovere monopoli e monopsoni, è quella di ripristinare condizioni di concorrenza. Quello che devono fare i produttori dal punto di vista, l'ha detto, comunità. Cioè, mettersi insieme, ragazzi, gli interessi sono di tutti, se ci strozzano, strozzano tutti, dobbiamo combattere questa cosa qui.
E se il monopolio deve essere, scrive un ascoltatore, che sia di Stato, un ascoltatore che parlava dell'area di di Ernesto Rossi.
Io questo, ragazzi.
C'è un'ultima telefonata? La prendiamo subito perché sono le 9:27. Pronto, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Leonardo.
Buongiorno, Leonardo.
Due parole sui pastori, e non solo sui pastori, come ha detto l'agricoltore prima. È un problema che riguarda chiunque faccia produzione agroalimentare. Parto dalla fine. Come ne usciamo? Non ne usciamo. L'unico modo per uscirne è fare la rivoluzione, perché dobbiamo cambiare tutto il mercato e non solo. Dobbiamo fare informazione, perché gran parte di quello che sta succedendo è colpa di noi consumatori. Quando noi entriamo nella grande distribuzione e compriamo un formaggio a 4 euro, 5 euro, 10 euro il chilo, siamo partecipi di tutto questo. Non solo, ma c'è, ora il discorso è gigantesco. I pastori sardi stanno lavorando sulla produzione, perché è l'unico modo che li tiene a galla. Fare grande produzione vuol dire non avere più latte, cioè avere qualcosa che non è più latte come lo intendiamo, ma è quasi acqua. Vuol dire avere greggi di 6, 7, 8 mila pecore che distruggono tutto quello che hanno intorno. E la soluzione, mi dispiace per la signora che ha mandato il messaggio, non è diventare vegetariani, perché poi il problema si pone da altre parti. Quando io, come diceva anche l'agricoltore di prima, quando la grande distribuzione mi regala i pomodori, non me li regala la grande distribuzione, me li regala il ragazzo di colore che sta per 10 ore, 12 ore nel campo per 10 euro. Questo è il grande problema. E da qui non ne usciamo, cambiamo la nostra mentalità. Ovviamente dobbiamo cambiare anche quello, dovremmo cambiare, ma lì non ci riusciamo a cambiare tutto quello che è il nostro sistema economico, che è totalmente, totalmente sbagliato. La politica ha dato in mano a 3-4 soggetti il potere economico, e loro ovviamente se lo giocano creando situazioni come queste, dove tu hai il latte e lo devi vendere, non lo puoi tenere lì, lo devi vendere. Io sono buono, te lo compro, ti do 70 centesimi, 80 centesimi. Anche lì, vedi, per quanto riguarda gli agricoltori e i produttori di latte ragioniamo in centesimi. Per le aziende ci sono finanziamenti da milioni di euro. È totalmente sbagliato.
Leonardo, grazie.
Se riusciamo a cambiare tutto questo non ce la faremo mai.
Grazie Leonardo, mancano 30 secondi alle 8:30.
Una parola più di fiducia rispetto a Leonardo, cioè tu hai un movimento di consumatori che queste cose te le recepisce e te le capisce. Guarda il caffè, il lì sta facendo delle politiche, andiamo a verificarle per venire incontro ai produttori locali di caffè. Qui è proprio quella politica nuova che la sinistra deve reinventare, l'incontro tra i consumatori consapevoli dell'Occidente e i produttori sfruttati, vessati di quello che una volta si chiamava il terzo mondo. Questo è il nuovo orizzonte della sinistra, su questo bisogna lavorare.
Ci salutiamo rispondendo a un ascoltatore che ci scrive: stamani non vi ho sentito, lo fate il podcast? Ovviamente sì, andate su contrario.it, scusate, trovate tutto. Giovanni Cozzini, a venerdì prossimo.
A tutti, arrivederci.
The Full of Deal, giornale radio di Popolare Network, ci risentiamo subito dopo.